qual è il vostro desiderio questa mattina che siete qua? Siete qui, penso, per un motivo, non per abitudine, spero. Nel qual caso, la domanda cambierebbe in qual è quella cosa che mi spinge, l'abitudine, ma per quale motivo mi sento di dover venire qua, mi sento obbligato da un'abitudine a venire qua. Ma se non è quello il motivo per cui siete qui, che cosa volete che il Signore vi dia questa mattina? Di cosa avete bisogno? Ma lo sapete anche voi. Perché il Signore dice, cosa vuoi che io ti faccia? E quello dice, Signore, scegli te. No, non dice scegli te, dice, Signore, che io recuperi la vista. Signore, che io sia guarito perché soppico. Signore, che tu mi risusciti il figlio, la figliola, che tu liberi l'indemoniato. Cosa vuoi che io ti faccia? A volte si viene in chiesa, sì, per abitudine, ma bisognerebbe venirci invece con un'aspettativa. Mi direi, voglio questa mattina che il Signore mi dia una risposta a un problema, una situazione, una domanda, un quesito, un dubbio, una situazione che magari non si riesce a sbrogliare, cioè io metto queste cose nelle mani del Signore. Oppure, se anche non riuscissi a avere queste cose, voglio la presenza del Signore perché ho bisogno del suo abbraccio, della sua parola, della sua consolazione, della sua presenza nella mia vita. Quindi si può vedere dal punto di vista spirituale o anche magari fisico, se vogliamo, insomma, da un punto di vista proprio di risoluzione di qualche problema. Ma questa mattina perché siete qua? Non dovrebbe essere una domanda, cioè una risposta difficile da parte vostra. Però dalle preghiere avete detto anche altro. Guarigione, benedizione, conforto. Però non parliamo in generale, parlate per voi. Ma per voi stessi? Non il suo. Se, ovviamente, cioè, se sono cose personali, no. Però se sono cose così che vi va di dire, ecco, non è che... Poi nelle preghiere però ho sentito anche altro. Il cuore di questa mattina era questo, al di là dei canti, ma anche nelle preghiere avete detto in tanti questa cosa, della trasformazione, di sentire lo Spirito Santo ripieno dentro di voi, la sua consolazione, la sua presenza, perché comunque volete essere trasformati, volete essere portati avanti, volete essere nutriti di quella che è la parola di Dio. E è una cosa importante questa, come atteggiamento e come richiesta a Dio. Tanto che mi trovo un po' in difficoltà, perché è esattamente questo il messaggio di questa mattina. Il problema è che non dà una risposta. Non vi do una risposta. Ma vi creo, anzi, vi sostengo nella domanda che già avete nel vostro cuore, nella vostra mente. Ma vi sostengo in un modo che sicuramente troverete poi una risposta. Ma è Dio che vi dà la risposta direttamente nel vostro cuore, ma attraverso la sua parola. E vi voglio leggere in Esodo 16, non ve lo leggo tutto, è il brano della manna. Siamo nel deserto, il popolo di Israele è uscito dall'Egitto, ha visto miracoli di Dio, le 10 piaghe, ha visto il Mar Rosso aprirsi e sono in questo cammino nel deserto. E dice tutta la comunità, leggo dal verso 2, tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè e contro Aronne nel deserto. I figli di Israele dissero loro, fossimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando sedevamo intorno a pentole piene di carne e mangiavamo pane a sazietà. Voi ci avete condotti in questo deserto perché tutta questa assemblea morisse di fame. Allora il Signore disse a Mosè, ecco io farò piovere pane dal cielo per voi, il popolo uscirà e ne raccoglierà ogni giorno il necessario per la giornata, così lo metterò alla prova e vedrò se cammina o no secondo la mia legge. Ma il sesto giorno, quando prepareranno quello che hanno portato a casa, dovrà essere il doppio di quello che raccolgono ogni altro giorno. Perché lo sapete, il settimo giorno non si doveva fare nessun lavoro e quindi il sesto raccoglievano anche per il settimo. Mosè e Aronne dissero a tutti i figli di Israele: questa sera voi conoscerete che il Signore è colui che vi ha fatti uscire dal paese d'Egitto. Domattina vedrete la gloria del Signore, poiché egli ha udito i vostri mormorii contro il Signore. Quanto a noi, che cosa siamo perché mormoriate contro di noi? E Mosè disse: vedrete la gloria del Signore quando stasera egli vi darà carne da mangiare e domattina pane a sazietà, perché il Signore ha udito le lagnanze che voi mormorate contro di lui. Noi, infatti, che cosa siamo? I vostri mormorii non sono contro di noi, ma contro il Signore. Poi Mosè disse ad Aronne: dì a tutta la comunità dei figli di Israele, avvicinatevi alla presenza del Signore, perché egli ha udito i vostri mormorii. Mentre Aronne parlava a tutta la comunità dei figli di Israele, questi volsero gli occhi verso il deserto, ed ecco la gloria del Signore apparire nella nuvola. E il Signore disse a Mosè: io ho udito i mormorii dei figli di Israele, parla loro così: al tramonto mangerete carne e domattina sarete saziati di pane e conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio. La sera stessa arrivarono delle quaglie che ricoprirono il campo. La mattina c'era uno strato di rugiada intorno al campo, e quando lo strato di rugiada fu sparito, ecco sulla superficie del deserto una cosa minuta, tonda, minuta come brina sulla terra. I figli di Israele, quando l'ebbero vista, si dissero l'un l'altro: che cos'è? Perché non sapevano che cosa fosse. Ma disse loro, Mosè disse loro: questo è il pane che il Signore vi dà da mangiare. Ecco quello che il Signore ha comandato: ognuno ne raccolga quanto gli basta per il suo nutrimento, un omer a testa, secondo il numero delle persone che vivono con voi. Ognuno ne prenda per quelli che sono nella sua tenda. I figli di Israele fecero così, ne raccolsero gli uni di più, gli uni di meno. Lo misurarono con l'omer, e chi ne aveva raccolto molto non ne ebbe in eccesso, e chi ne aveva raccolto poco non gliene mancava. Ognuno ne raccolse quanto gliene occorreva per il suo nutrimento. Mosè disse loro: nessuno ne conservi fino a domattina. Ma alcuni non ubbidirono a Mosè, e ne conservarono fino all'indomani. Quello imputridì e fu infestato dai vermi, e Mosè si adirò contro costoro. Così lo raccoglievano tutte le mattine, ciascuno nella misura che bastava al suo nutrimento. E quando il sole diventava caldo, quello si scioglieva. Il sesto giorno raccolsero il doppio di quel pane, due omer per ciascuno. Tutti i capi della comunità vennero a dirlo a Mosè, ed egli disse loro: e questo è quello che ha detto il Signore. Domani è un giorno solenne di riposo, un sabato sacro al Signore. Fate cuocere oggi quello che avete da cuocere, e fate bollire quello che avete da bollire. Tutto quel che vi avanza, riponetelo e conservatelo fino a domani. Essi dunque lo misero da parte fino all'indomani, come Mosè aveva ordinato, e quello non imputridì e non fu infestato dai vermi. Poi vi leggo un paio di versetti da Numeri 11, sempre sullo stesso brano, che dice così, dal verso 4: l'accozzaglia di gente raccogliticcia che era tra il popolo fu presa da concupiscenza, e anche i figli di Israele ricominciarono a piagnucolare e a dire: chi ci darà da mangiare della carne? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto a volontà, dei cocomeri, dei meloni, dei porri, delle cipolle e dell'aglio, e ora siamo inariditi, non c'è più nulla, i nostri occhi non vedono che questa manna. La manna era simile al seme del coriandolo, l'abbiamo già letto, e ne mangiarono per 40 anni nel deserto la manna. La mangiarono per 40 anni, lo dice alla fine del capitolo che abbiamo letto prima in Esodo. Ora, di cosa ci parla questa manna? Ci parla di... ditemelo voi, che vi parla quando si parla di manna, che vi viene in mente? Le benedizioni da parte di Dio, oppure qualcos'altro? Nutrimento. Altre cose? La parola. La provvidenza di Dio che interviene nel momento opportuno, la grazia, eh? Insomma, si può vedere molti aspetti. La fiducia in Dio?
Sì.
No, perché qui è Dio che manda.
Non ne raccoglievo di più, ero sicura che...
Ah, tu parli del dopo. Sì, sì, ok. Perché, in questo senso sì, riferito al quando è già sulla terra la manna, quando è già stata mandata, quello che me ne serve a me. La fiducia in Dio perché Dio aveva dato dei comandamenti, sì. Allora, tutti questi aspetti sono aspetti che ci toccano da vicino nella nostra vita, anche se non sembra. Perché in realtà noi ci fossilizziamo su certe cose e ci, in un qualche modo, lasciamo trasportare, travolgere nella nostra vita da certe cose che Dio non ritiene importanti. Non che il mangiare non sia importante, però In Deuteronomio 8 il Signore dice che lui vi ha fatto provare la fame, vi ha messo alla prova per umiliarvi, per provarvi, affinché poi dopo vi ha fatto del bene, dandovi il pane, la manna in questo caso, che lui stesso aveva preparato. Cosa significa? Significa che la fame non è stata qualcosa di inaspettato. Dio aveva previsto questa cosa, l'ha mandata apposta. La fame è stata permessa da Dio apposta, perché il popolo venisse provato, perché il popolo si rendesse conto di quelle che erano le sue priorità. Facciamo un attimo il quadro della situazione. C'è un popolo che è stato schiavo per centinaia di anni in un paese straniero, in Egitto. Ha imparato a vivere secondo le regole egiziane. Non ha più un'identità, in un certo senso, personale. Ce l'ha come popolo, perché è rimasto legato alle tradizioni. Si rivolge a Dio nella sua distretta, nella sua difficoltà, ma comunque è contaminato nel suo modo di ragionare e di pensare da queste centinaia di anni vissuti in Egitto. Quando il Signore libera il suo popolo, e non lo libera perché una notte prende parte e basta, c'è tutto un pregresso, ci sono tutte le 10 piaghe, ci sono tutti un carico esagerato di sofferenza tra il popolo che chiede aiuto a Dio, e Dio fa delle grandi cose per liberarlo. E una volta uscito dall'Egitto c'è il Mar Rosso, viene aperto, il popolo vede queste grandi cose, entra nel deserto, conosce la promessa di Dio, perché è quello il senso. La promessa di Dio è: vi porterò in una terra promessa, voi entrerete, io vi do una terra tutta vostra. Loro uscivano da una terra che non era la loro, nella quale erano costretti a essere schiavi e nella quale stavano anche male perché gridano a Dio. Quando poi escano per andare nella terra promessa, ecco che ci si rivolge indietro, perché si comincia a vedere le cose che ci mancavano, che ci mancano rispetto a quelle che avevamo. Noi avevamo pesci, avevamo cipolle, aglio, pentole piene di carne, ma il Signore non li ha portati fuori dall'Egitto per entrare subito nella terra promessa per dargli quello che volevano, o per soddisfare le loro voglie, in un certo senso carnali, di dire: io voglio la pasta asciutta, io voglio la carne, io voglio la bistecca, io voglio carne bianca, io sono vegetariano, voglio la verdura. Non è questo che interessa al Signore. Ed è questo anche che dovremmo imparare noi. Il popolo sta dando importanza a tutto e altre cose. Intanto dimentica il suo Dio in maniera molto rapida. E questo non pensiamo che sia il popolo di Israele, anche noi siamo così. Signore, aiutami perché sto male, ho questa cosa, ho paura di morire, ho paura del virus, ho paura della malattia, ho paura di queste cose. Signore, grazie che tu mi hai liberato, tu mi hai aiutato, non fa come mi pare. Si fa così. Il popolo, quando è uscito da lì, dice, comincia a mormorare, abbiamo letto, contro Mosè e Aarone, dice: voi ci avete portato via da lì per farci morire qui. E no, non funziona così. I patti ai quali voi avete anche aderito erano perché avete messo il sangue sopra gli stipiti e sull'architrave della porta, nel farlo avete acconsentito alla liberazione da parte di Dio, e ora vi volgete indietro perché vi lamentate del fatto che non c'è quello che vi aspettavate. Ecco, allora, che cosa vi aspettavate? Che cosa vi aspettate da Dio? Perché nessuno, penso, vi ha promesso una vita facile, una vita libera da malattie, da sofferenze, da difficoltà, o che avrete avuto soldi a palate per fare una vita come vi pareva. Nessuno ha promesso questo. E Dio non promette questo. Ma Dio promette che arriverete alla terra promessa. È una promessa diversa. Non promette che non ci saranno difficoltà, promette che arriverete alla terra promessa. Che arriveranno il popolo e noi alla terra promessa. Non ha parlato del cammino che c'è nel mezzo. Il cammino, che è questa vita nel deserto, è piena di difficoltà. Lo dice poi, se li leggete questi brani lo troverete, dice Dio che ci sono stati serpenti velenosi nel deserto, in gran numero. Ci sono gli scorpioni, ma il Signore li ha protetti, li ha guardati, ha guardato il suo popolo da queste cose. In un certo periodo sono stati anche morsi dai serpenti, li aveva mandati proprio come punizione, però dà anche la soluzione, sempre per insegnare al popolo a guardare le cose importanti. Non è Mosè e Aaronne che vi hanno portato nel deserto. Ci siete andati voi nel deserto, perché la cosa più importante doveva essere stare con il Signore. Non il latte e il miele dopo, non il paese eccezionale dopo. L'intento era far innamorare il popolo di Dio. E Dio ci ha provato in tutti i modi. E loro lo stesso non riuscivano a capire, a vedere quanto l'interesse di Dio non fosse per la loro salute fisica, ma per la loro salute spirituale. E gli fa provare la fame per far vedere che Dio è sovrano e interviene nelle difficoltà. Quindi di non guardare alle difficoltà, a quello che vi manca, ma a quello che il Signore vi può dare quando ne avete bisogno. Quando ne avete bisogno, non prima. Ecco perché provano la fame, perché al momento giusto il Signore interviene, dice: abbiate fiducia in me, non guardate a quello che non avete più, guardate a quello che avete acquistato. Avete acquistato un Signore che vi porta avanti, che vi sostiene, vi protegge durante il giorno, vi guida, durante la notte si accampa accanto a voi, vi dà luce, vi illumina. È colui che va avanti per guidarvi nella strada, è colui che sta dietro per proteggervi dagli attacchi. Ma è tutto nel Signore. I nostri occhi però sono fissati e fossilizzati su quello che ci manca, su quello che non possiamo fare, su quello che non dobbiamo dire. Ma non è questo. Dio vuole invece insegnare al popolo un rapporto, non un semplice amore perché io ti do e tu mi dai. Quello è un rapporto di lavoro. Guarda che bel cliente che ho, che mi paga subito quando gli faccio il lavoro, io gli chiedo, quello mi dà, a posto, va benissimo, un rapporto eccezionale. Non è questo il rapporto che ama Dio. Dio vuole un altro tipo di rapporto, vuole un rapporto di intimità, di fiducia, di dire si cammina insieme e dove si cammina, si cammina. È un po' come dire due cuori una capanna, non importa se siamo poveri, importa che siamo insieme. Non importa che difficoltà affronteremo, importa che siamo insieme. Non importa se saremo in un'abbondanza o al mare o in montagna, importa che sono con te. E Dio è questo che vuole insegnare al popolo. Non importa la situazione che vivi, importa che tu la vivi con me e io la vivo con te. Perché non è che il popolo è da solo nel deserto, c'è Dio che li protegge, va avanti, sta indietro quando deve proteggere da nemici, interviene nelle difficoltà in cui l'uomo non può intervenire. E qui si trovano in difficoltà, hanno fame. Hanno fame e gli viene data la manna, la provvidenza di Dio, l'intervento di Dio. Però dice, però vediamo un pochino se voi ora avete capito la fiducia in me, che è quella che conta. Dice, no, non hanno capito niente, perché dopo qualcuno ne prende di più e impudridisce, viene vermi. E insomma, non è tanto per la punizione in sé, è per far capire che comunque erano cose gravi, perché avere oggi i vermi li aspiri con l'aspirapolvere, per dire, e li fai fuori in poco tempo. Ma una volta no, insomma, era un po' più complicato. Ma a parte questo, non è tanto questo il segno. Il segno era per le persone, per rendersi conto che non avevano avuto fiducia in Dio. Dire, ma ti rendi conto, non hai avuto fiducia. E quindi in questo è l'incoraggiamento. Avere fiducia nel nostro Signore, ma in che modo? Perché la fiducia potrebbe dire sì, tanto il Signore poi mi dà da mangiare, sì, tanto poi il Signore mi dà da bere, poi se ho voglia di carne mi dà la carne. No, perché il Signore non guarda neanche alla noia che può venirci un cibo. Sì, ma che noia, legge sempre la Bibbia, ma l'ho letta una volta, due volte, tre, ora basta. No, non te la far venire a noia, perché la manna gli era venuta a noia, ma era ciò di cui avevano bisogno. La manna è qualcosa che da nutrimento, è qualcosa che probabilmente è anche semplice da preparare, perché nel deserto non c'erano mica le cucine Scavolini o altri tipi di marche, e non c'erano le cucine, bisognava prendere cose semplici. Il Signore gli dà le cose giuste, le cose necessarie, ma in un modo tale che non dovevano neanche andarsela a cercare, lo dovevano solo raccogliere. Non era faticoso, ecco. Poi al mattino arrivava. Perché non arrivava a mezzogiorno? A mezzogiorno, immaginatevi nel deserto andare fuori a raccogliere le cose. Che caldo, invece arrivava la mattina. Perché non la notte? Perché è freddo nel deserto la notte. Arrivava la mattina, quando la temperatura era giusta, perché il tuo lavoro fosse semplice, non faticoso, non dovevi sudare chissà come. Andavi lì, raccoglievi le cose che ti servivano e andavi a casa. Non ne accumulare, perché col Signore non funziona così. Non puoi avere oggi da Dio qualcosa per domani. Non puoi dire, Signore, preparami per fare il pastore, perché un giorno sarò chiamato a essere pastore. Signore, preparami a essere evangelista, perché un giorno voglio evangelizzare. No, vai e evangelizza e il Signore ti darà in quel momento le cose che ti servono, nella misura giusta. Se ti serve una parola di consolazione, ti darà una parola di consolazione, non te la dà a casa. Vai a quella persona a consolarla dicendogli queste parole. No, ti può dire vai da quella persona perché c'ha un bisogno. Ma cosa dirgli? Te lo dice quando arrivi lì. Intanto vai, poi vediamo. E questa è la fiducia. No, Signore, ma se io non sono... No, non lo so, poi domani chissà se vado lì, non so che dirgli, mi trovo in difficoltà. E vorremmo prendere oggi qualcosa che ci serve per domani. Te vai. E poi vedrai che domani il Signore interverrà con un'altra mandata di manna. Perché la manna qui era il pane, ma per noi è necessario. La manna la possiamo dire come ciò che ci necessita. Basta a ciascun giorno il suo affanno. E la preghiera di Dio è, la preghiera di Gesù che ci ha insegnato, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Non dacci il nostro pane quotidiano per oggi, per domani, per domani l'altro, così siamo tranquilli e sereni. La nostra serenità non deve venire dal fatto che abbiamo da mangiare. In parole spirituali, la nostra felicità, la nostra pace non deve venire dal fatto che noi abbiamo la pienezza dello spirito domani, domani l'altro, sappiamo di avere delle risposte oggi per domani, sappiamo il nostro futuro. Ah, io so già cosa mi accade, so già come comportarmi, so già dove andare, cosa fare. Non è questo. La pace in Dio la troviamo anche nella difficoltà, anche nel deserto, anche quando intorno a noi ci sono serpenti e scorpioni. Perché la nostra pace deve venire dal fatto che Dio è sovrano e ci guarda. Dice, ma ho fame? Vabbè, anche se hai fame. Non, come dice Gesù? Lo dice perché riprende un passo della scrittura. Cioè, non di solo pane vivrà l'uomo. Ma per noi che cosa significa? Significa non solo di cose necessarie alla carne, diciamo umanamente, sono cose che servono. Servono le parole di Dio, la comunione con Lui, lo stare insieme a Lui. Quindi quello che avete chiesto stamani, di essere trasformati, certo che è importante, la sua comunione, la pienezza dello Spirito, certo che è importante, ma troviamo il tempo per farlo. Troviamo il tempo per starci con il Signore. Lo dico prima di tutto a me stesso, che ultimamente ho lasciato un po' certe cose, invece vanno riscoperte, ma non solo di comunione del Signore, che si può intendere in tanti modi, la comunione del Signore c'è anche adesso, ma quella comunione particolare, intima, personale, quella di Genesi, quando ci si incontrava Adamo con il Signore sul far della sera. Non vi sto dicendo un orario, sto dicendo però prendetevi del tempo nel quale avete anche un quadro un po' più sereno per stare con il Signore. E il quadro sereno nel deserto dove poteva essere? Nella propria tenda, al sicuro, al riparo dal caldo, al riparo dai serpenti e dagli scorpioni, sapendo che intorno a noi, nelle altre tende, c'è un popolo, c'è dei fratelli e delle sorelle che vivono magari la nostra stessa situazione, ma che insieme possiamo trovare la comunione con il Signore. Sentirsi popolo, sentirsi in qualche modo partecipi delle sofferenze gli uni degli altri, ma nello stesso tempo essere anche di benedizione gli uni per gli altri, perché se io porto una doppia misura di manna, i vermi non stanno solo da me, infesto anche voi. La mia comunione con il Signore è di benedizione anche per gli altri, non solo per me stesso. Come si realizza e che cosa il Signore ha in mente? A cosa ti senti chiamato? Per esempio, prima c'è stato detto che mio marito, e non è la condizione solo sua, ma anche di altri, dice si converta, marito, moglie, che pieghi le ginocchia al Signore. Questo è una buona richiesta, ma la richiesta, secondo me, corretta è, Signore, dammi, e questo viene con la comunione con Lui, dammi di poter essere luce e esempio per mio marito o per mia moglie. Signore, dammi di poter in qualche modo essere io la persona che tu usi per arrivare al suo cuore. Perché il Signore non fa miracoli così, senza motivo. Il miracolo arriva, li fa anche, ma molto spesso usa altre persone. Chi è che faceva guarire gli zoppi, i ciechi nel Nuovo Testamento?
È
Brava, cioè, la risposta è corretta, perché bravi, mi aspettavo che di sentire di Gesù e basta. Certo che però è Dio attraverso Gesù, è vero o no? Anche i capi dei sacerdoti riconoscevano questo, perché dice: noi sappiamo che tu sei da Dio. Anzi, non erano capi dei sacerdoti, se non mi ricordo male, erano quelli un po' più semplici, più aperti, meno religiosi, potremmo dire. E dice: noi sappiamo che tu sei da Dio, perché nessun uomo che non sia da Dio riesce a fare quelle cose che fai te. Come dire, se tu fai queste cose è perché Dio te le fa fare, Dio è con te. Non dicano: tu sei Dio e quindi tu riesci a fare questi miracoli. Nessuno gli ha mai detto: tu sei Dio. Solo Pietro che dice: tu sei il Cristo. Ma è diverso di dire: tu sei Dio. Ma la stessa cosa vale per noi. Siamo stati mandati da Cristo per evangelizzare. Ma evangelizzare non è fare il volantinaggio, come si diceva in questi giorni con qualcuno, non ricordo chi. L'evangelizzazione non è volantinaggio. L'evangelizzazione non è sparare versetti alle persone. Non è alzarsi una mattina e dire: dunque, ah, il Signore mi ha dato questo versetto, Giovanni 3,16, Dio ha tanto amato il mondo, ora vado al lavoro e gli dico: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il Signore affinché tu... No, non è così. Questa non è evangelizzazione. L'evangelizzazione è qualcosa che ti prende tutto te stesso e ti viene da dentro, dalla comunione con Dio, dall'amore che hai per il prossimo e che ti spinge in primo luogo a cambiare per amore del prossimo. Come dice Gesù: per loro santifico me stesso. Gesù santifica se stesso. Però perché dice: per loro santifico me stesso? Sapete che vuol dire santificare? Detto in pistoiese, in italiano: migliorare. Per loro miglioro me stesso. Per amore di mio marito miglioro me stessa, per amore di mia moglie miglioro me stesso, per amore dei miei fratelli miglioro me stesso. Cioè, ma che gliene viene a loro? Gliene viene. Perché se sei uno che si adira facilmente e riesce a migliorarti, ne ha di vantaggio il prossimo, la relazione con gli altri, ti ascoltano più volentieri. Se invece sei uno che magari non dà tanto interesse a quello che dicano le persone, chiedi come stai e poi sei già girato, e invece riesci a dedicargli qualche minuto, vedrai che fai del bene alle persone. È uguale. Da cosa può venire questa cosa? Dal Signore. Ma dobbiamo imparare a dare le giuste priorità. Il Signore ci ha dato una libertà, e lo vediamo poi anche nel deserto, riferita al popolo, che vale molto di più di tutto il resto. Il valore che Dio dà al suo popolo è il fatto che è libero. Popolo mio, sei libero, non sei più schiavo in Egitto. Te ora ti lamenti, mormori contro Mosè, ma ti sei dimenticato che quanto ti costavano quelle pentole piene di roba da mangiare, poi piene? Saranno dimenticati che morivano di fame. Perché forse lì era peggio, può darsi. Ma sotto, a lavorare tutto il giorno sotto il sole, a preparare mattoni cotti, quindi non solo sotto, cotti erano loro la sera. È come lavorare in pizzeria senza essere al coperto, sotto il sole in un deserto. C'è il fuoco acceso, devi cuocerli i mattoni. E in più ci metti il deserto, ci metti il lavoro, la fatica. Ti sei dimenticato di queste cose. Eri schiavo, ma ora sei libero. Ma cosa te ne importa se soffri un po' la fame? Sei libero. E uno dovrebbe dire: sì, ma che me ne fotte la libertà se muoio di fame? E fatto è quello, non muori di fame. Perché il Signore ha fatto una promessa con te. Ha detto: io ti prometto una terra promessa. Io ti accompagnerò là. Io ti darò quello che è riportato nella sua scrittura. Quindi tutte quelle benedizioni, tutte quelle parole di incoraggiamento che noi leggiamo sono vere, ma non sono vere adesso. Ma credici che ci arriverai, non morirai nel deserto. E invece il popolo comincia a dubitare. Comincia a guardare indietro perché ha perso fiducia in Dio. Perché non lo conosce, è lì il problema. Non è il problema che hanno guardato indietro, il problema è che hanno guardato indietro perché non hanno più guardato Dio. Detto in un altro modo, se non guardi Dio, in automatico ti volgi da un'altra parte, perché hai bisogno di un appoggio, hai bisogno di un riferimento, hai bisogno di qualcuno o qualcosa che ti dia una sicurezza, una certezza, un'indicazione, una guida. Se non è Dio, è qualcos'altro. In quel caso era tornato l'Egitto, il riferimento. Perché in un deserto, dove guardi, c'è solo deserto, l'unico riferimento è il ricordo che avevi. Per noi non deve essere così, non guardiamo indietro, non ci volgiamo indietro, ma guardiamo avanti, guardiamo al Signore, alle promesse che ci ha fatto. Sì, è vero, dice, ma sto soffrendo, ci sono situazioni difficili, come è stato introdotto nel Babbo stamani, e mi è piaciuta come introduzione. È un momento difficile che stiamo vivendo come Chiesa, ma è un momento difficile nel quale il Signore forse ci sta provando forse la nostra fedeltà, ma non per punirci se cadiamo, ma per aprirci gli occhi su cosa noi pensiamo di essere. Perché questo popolo, secondo voi, era un popolo umile, il popolo di Israele? Però è strano, se ci si pensa. Un popolo stato schiavo dovrebbe aver imparato l'umiltà, stare piegato. Ubbidire dovrebbe essere nel suo DNA, dopo 400 e passa anni di schiavitù. Quello può venire anche dalla fatica e dalla stanchezza, dire non ne posso più. Però sono... Però pensandola umanamente, dopo quello che è passato dovrebbe essere naturale l'ubbidienza. Come ubbidivi prima agli egiziani, ubbidire a Dio ti cambia poco. È perché comunque hai detto, beh, non erano umili per niente, erano orgogliosi, pretendevano. Voi ci avete portato qui fuori a morire qui. Hanno dimenticato la promessa del Signore, hanno dimenticato la loro adesione, perché voi avete messo, non volevate, potevate rimanere in Egitto e nessuno va forzato a scappare. E ora a chi date la colpa? La colpa prendetevela per voi stessi, datevela a voi stessi. E comunque Dio li ama e dice non vi lamentate, perché non c'è bisogno di lamentarsi, c'è bisogno di ritrovare la comunione con Dio, solo quella, solo quello è il ristoro che il Signore dà ai nostri spiriti, alle nostre anime e anche poi ai nostri corpi, perché se stiamo bene dentro, stiamo bene anche fuori. Non è un messaggio, come dicevo prima, che dà risposte, però vorrei prenderci, se puoi mettere una canzone, fate una canzone anche di sottofondo, del tempo per poco abbiamo, ma quel poco il Signore lo può moltiplicare. Prendiamoci un po' di tempo per riflettere, per pregare, per chiedere al Signore quella pienezza dello Spirito, per chiedere al Signore perdono per i nostri peccati, per i nostri sbagli, per quando ci siamo allontanati magari con i pensieri o per quando abbiamo mormorato contro qualcuno o contro Dio, perché comunque sia siamo umani e queste cose succedono, ma succedono perché noi ci possiamo rendere conto. Queste cose non dovevano servire per punire il popolo, dovevano servire per aprirgli gli occhi, per dire, ma che cosa sto guardando? Di nuovo al deserto, di nuovo all'Egitto. È vero, non sarà una situazione eccezionale questa, ma nemmeno quella di prima. Però prima ero bloccato là e nel mio futuro c'era quello. Ora sono bloccato qui, ma nel mio futuro c'è una speranza diversa. Prima ero in Egitto e il mio domani sarebbe stato Egitto, il mio domani l'altro Egitto, i miei figli Egitto, schiavi, obbligati a fare quel lavoro, obbligati a mangiare quello che mi davano. Ora sono nel deserto, in una situazione difficile come in Egitto forse, ma non è così. Ma anche fosse come l'Egitto, c'è una speranza diversa. Domani sarò nel deserto, domani l'altro nel deserto, ma poi finirà. Per i miei figli non ci sarà il deserto, ci sarà qualcos'altro. Per me ci sarà qualcos'altro, anche se ora sono nel deserto. Allora che il Signore ci apra gli occhi su quella che è la nostra condizione, che il Signore ci riempia del suo spirito, che ci dia una nuova unzione a tutti quanti come Chiesa, ma singolarmente, questa mattina, non domani, ora. Che il Signore riempia i nostri cuori del suo spirito, non voglio dire con un nuovo battesimo perché non esiste, ma con una pienezza di spirito nuova, per riscoprire di nuovo quella che era quell'esperienza del battesimo nello Spirito Santo. Parlate in lingue, prendiamoci del tempo, dice, no, ma quando siamo insieme la Scrittura dice di non farlo. Certo, per edificare, ma ora è un tempo personale, lo facciamo insieme qui, ma è un tempo in cui ognuno sta nella sua tenda e sta in comunione con il Signore. È un giorno di sabato, il sabato del deserto. in cui si doveva stare nella propria tenda, il lavoro è già stato fatto, le fatiche sono indietro, oggi è un giorno dedicato al Signore, ora sono 5 minuti dedicati tra noi e Dio. Parlate in lingue, profetizzate, sentitevi liberi, ma che il Signore vi riempia. Chiedete a Lui questo, chiedete a Lui rivelazione per ora, non per domani, per adesso, per la tua vita. Non pensare adesso, in questo momento, a quelli accanto a te, pensa solo a te. Signore, parlami. Il Signore parla e ti rivelerà quello che ha pronto per se stesso, però tu chiediglielo. Sono momenti di intimità comunitaria. Si sta facendo tutti la stessa cosa, ci sono altri intorno a te che stanno vivendo la stessa cosa in questo momento, ma la relazione fra te e Dio è personale. Signore, riempici. Signore, dacci la pienezza, Signore, dello Spirito, Signore, che a volte perdiamo e ci dimentichiamo di quanto sia importante, Signore. Vogliamo, sì, Signore, il nostro desiderio è piacerti e fare la Tua volontà. E a volte invece non la facciamo, Signore. E ci viene voglia di dirti ti amo e poi ci ripensiamo, perché i nostri comportamenti non sono da persona che ti ama. E allora, Signore, tutto quello che possiamo dirti è Signore, Tu sai che ti voglio bene. Ma sappiamo, Signore, che con queste parole Tu non le rigetti, Signore, Tu non ci allontani, Tu non dici non è abbastanza, ma Tu stesso ti pieghi, Signore, e rinnovi per ognuno di noi le Tue promesse, Signore. Le Tue promesse, che sono promesse di speranza, Signore, di un futuro eterno con Te, oh Signore, che nonostante le difficoltà, Signore, che viviamo, possiamo in qualche modo sentire dentro di noi un anticipo di quella che sarà la benedizione quando staremo con Te, la Tua presenza, Signore. Allora, Signore, riempi ognuno di noi, Signore, con il Tuo Spirito, Signore. Guarisci, Signore, non solo nel fisico, coloro che hanno malattie, ma nello spirito e nell'anima, Signore, affinché le ferite ricevute, Signore, siano sanate, affinché, Signore, le ferite che ci siamo fatti da soli, Signore, peccando, allontanandoci da Te, possano essere rimarginate. Aiutaci, Signore, non miracolosamente così che sparisca tutto, ma aiutaci a capire dove sbagliamo, non per sentirsi in colpa, Signore, ma per imparare, Signore, a dipendere da Te. Aiutaci, Signore, a vedere che siamo mancanti per non insuperbire, Signore, ma per rimanere umili alla Tua presenza, Signore, per chiedere sempre a Te il conforto, il sostegno, Signore, per non guardare all'Egitto come un'unica speranza. Era meglio prima, la mia speranza era l'Egitto, no, la nostra speranza vuole essere Te, oh Signore. Nelle nostre vite, Signore, nei nostri cuori, nonostante queste difficoltà di questi ultimi tempi, Signore, vogliamo rinnovarti, Signore, la nostra promessa di appartenerti, di seguirti, Signore. I nostri comportamenti, Signore, siano dettati dall'amore per Te, oh Signore. Aiutaci in questo, Signore.